compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, infuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti averlo d'ora in avanti, voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla posta, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Sono le 21 e 5 minuti primi di questo mercoledì sera del 21 marzo.
Primo giorno di primavera.
Esatto, primo giorno di primavera. Ci scusiamo per questo minuto e mezzo di ritardo che abbiamo avuto, ma ahimè, anche noi ogni tanto siamo vittima di qualche problema tecnico che però cerchiamo di risolvere velocemente. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta e quindi possiamo dirlo. Ciao Lucky, intanto.
Ciao Frank, bentornato.
Comincia memoria.
Dottore, anzi, dottore,
grazie,
adesso
grazie.
Dobbiamo chiamarlo col suo titolo onorifico, dottore.
Ma guarda, non ci tengo particolarmente. Vabbè, quello che ci tengo a dire è che comincia memoria resistente.
Assolutamente.
Appuntamento con la nostra memoria storica, la nostra memoria di classe, che cerchiamo di fare rivivere in ogni puntata attraverso le letture che presentiamo e che riportiamo qua ogni mercoledì sera. E di far rivivere la nostra vera memoria e non il revisionismo si parla anche al di fuori di questa trasmissione. Mi riferisco ai fatti relativi a Padova, perché riprendo un post pubblicato dalla Mensa Marzolo. Prima di dirvi cos'è, vado a introdurlo con l'introduzione che troviamo appunto sulla pagina Facebook della Mensa. Invece che pensare al diritto allo studio, l'ESU di Padova decide di promuovere per giovedì 22 marzo, quindi domani, assieme alla casa editrice Ferro Gallico.
Quindi già il nome.
Esatto, cioè, della serie Il nome è un programma.
Sì,
no?
Esatto, sembra tipo no nobis, una roba del genere, tipo proprio stampa fascista.
Che poi va a capire perché Ferro Gallico, quando nella memoria culturale di ognuno di noi i galli sono quelli che con la pozione magica ai romani gli danno un sacco di formaggio, quindi.
Esatto, ma comunque in ogni caso, anche se sono stati resistenti, vogliamo ricordare la figura di Vercingetorige, per esempio, che si è arreso dopo, quando proprio non ne aveva più, però hanno resistito lo stesso.
Un'iniziativa dichiarò orientamento fascista e revisionista nell'aula maglia della residenza Ederle in via Belzoni Portello. Nello specifico si svolgerà la presentazione del fumetto Foiba Rossa sulla storia di Norma Cossetto, studentessa fascista che nel 1943 venne gettata in una foiba dai partigiani italiani e slavi. A presentare la discussione ci sarà una cozzaglia di personaggi che variano dal mondo delle istituzioni a quello del neofascismo italiano, dal direttore dell'ESU di Padova, Ferrarese, a Biloslavo, giornalista inviato di guerra appartenente in passato al fronte della gioventù, dalla Donazzan, assessore all'istruzione della regione Veneto e dichiaratamente simpatizzante di movimenti fascisti, all'autore del fumetto, dal vicepresidente del consiglio della regione Veneto a Federico Goglio, cantante nazi rock già imputato per apologia di fascismo. L'intento, ancora una volta, è quello di riabilitare e legittimare pubblicamente un'ideologia criminale e i suoi attuali seguaci, concedendogli spazi fisici e di discussione, in un periodo come quello attuale di crisi, in cui il fascismo può risultare un'arma utilizzabile da parte dei padroni contro chiunque decida di alzare la testa, un po' quello che diciamo spesso anche in questa
trasmissione. Sì, ma assolutamente, voglio ricordare che Donazzan porta la Celtica al collo, quindi...
Esatto, giusto per inquadrare, esatto, i personaggi di cui stiamo parlando. E comunque anche Ferrarese non è un personaggio di quei buoni. Come avvenuto innumerevoli altre volte, la rivisitazione della storia risulta un metodo efficace tramite il quale screditare la resistenza partigiana, nascondere i crimini commessi dagli italiani fascisti nei territori dell'ex Jugoslavia. Siamo stati abituati a questa campagna elettorale, alla concessione di sale istituzionali a gruppuscoli di estrema destra, ma mai un'istituzione si è fatta promotrice di tale propaganda, cosa che racchiude tutta la gravità di ciò che sta accadendo. Quindi, in risposta a tutto questo, è stato lanciato un presidio domani a Piazza Portello a partire dalle ore 14, a cui vi invitiamo a partecipare. In realtà poi nei giorni scorsi anche altre realtà si sono mobilitate contro questa cosa che, appunto, come dice il post, è veramente vergognosa, e al di là del vergognoso, che l'indignazione poi serve a poco, è inaccettabile, perché non si può accettare che un ente preposto al diritto allo studio, quindi al diritto di tutti, al di là della fascia di reddito da cui provengono, al di là della loro estrazione sociale, di accedere allo studio, di sviluppare un pensiero critico, di promuovere un'iniziativa che fa del falso storico la sua ragione fondante e soprattutto finalizzata a propagandare un pensiero che è contro sicuramente il pensiero critico, che è contro la libertà e l'accesso all'istruzione e alla sanità, a qualsiasi servizio pubblico, a prescindere dalle classi, perché il fascismo comunque è tuttora, dove è applicato, è un sistema fondato sulle classi tanto quanto il capitalismo, e non può essere assolutamente l'ESU a promuovere, al di là che poi il suo capoccia patavino sia un fascistello del cazzo, non si può permettere di promuovere questa cosa. Giustamente bisognava attivarsi per rispondere a questo, per impedire questo. L'obiettivo in parte è stato raggiunto, perché comunque l'iniziativa, come leggiamo tra l'altro dalla pagina dell'ESU di Padova, l'ente per il diritto allo studio promuove per giovedì 22 marzo questa iniziativa, ma l'iniziativa attualmente è stata bloccata, si è deciso di non farla, proprio perché diverse realtà,
assolutamente,
c'erano
in piazza
l'AMPI
e comunque insomma
si sono mobilitate,
assolutamente.
L'iniziativa è stata bloccata, il presidio comunque rimane, perché al di là di questo viene lanciata per domani una conferenza stampa, e già sui giornali, vedi il Gazzettino che dedica due pagine a questa notizia, si fa il solito discorso,
esatto,
del cazzo, perché di discorso del cazzo si tratta, gli antifascisti si dicono antifascisti, poi sono contro la libertà di pensiero, la libertà di opinione, la libertà espressione.
Quando? Si vede che hanno dimenticato le fascistissime leggi introdotte, cioè duramente adottate durante il regime fascista.
Sì, ma al di là di quello, oltre all'ovvia cosa che sta roba bisognerebbe dirgliele, bisognerebbe vedere se hanno il coraggio di dirle di fronte a uno che il fascismo se l'è vissuto,
assolutamente.
Ma al di là di quello, poi questa grande minchiata del diritto di parola a tutti quanti, che diventa poi il cavallo di Troia con cui promuovere questa iniziativa, attaccata proprio dalla radice, perché queste persone di fatto non sono lì per promuovere un'iniziativa, non sono lì per raccontare,
assolutamente, ma solamente per gettare ancora onta e vergogna, cioè comunque scredito su quello che fu la campagna di occupazione nazifascista di Jugoslavia, che vogliamo ricordare, non fu, esatto, che non fu affatto, non fu affatto tenera.
Falsi storici che vengono spacciati per verità storiche da alcuni storici italiani in tutto il resto del mondo. La questione delle foibe è smentita, ma è smentita persino dall'esercito americano, che non è che siano proprio dei bolscevichi.
No, assolutamente.
Cioè, nel senso, è una cosa che ci raccontiamo soltanto noi qua in Italia, a cui abbiamo voluto dare un valore storico, ma che valore storico non ha, e che questi stanno strumentalizzando per andare a vittimizzare persone che in Jugoslavia avevano campi di concentramento e sterminio.
Assolutamente.
Non è vero che i campi di concentramento l'hanno fatto solo i tedeschi, li abbiamo fatti anche noi.
Sì.
E Jugoslavia ce n'era pure più di uno, quindi.
Assolutamente, specialmente il famigerato Goliotto, che nell'isola Calva cosiddetta, dove lì morirono centinaia e centinaia di sloveni in base al progetto di snazionalizzazione, appunto, che venne introdotto dai fascisti, che culminò anche con la recinzione praticamente per intero di Lubiana, che divenne un immenso campo di filo spinato, perché comunque si dove, mi ricordo che c'era una scritta anche del tipo dei fascisti di Dignano, che mettevano chiaramente la scritta: qui si deve solamente usare la lingua italiana.
Certo, no, a proposito di libertà di, esatto, pensiero e espressione, no? Questa è la libertà di pensiero ed espressione che ha concesso il fascismo nei territori dell'ex Jugoslavia, e questo oggi ci viene fatto passare come una storia capovolta in cui sono i fascisti a essere le vittime, con appunto una serie di cose che poi abbiamo già detto e ridetto migliaia di volte, ma è sempre meglio ribadire. Ad esempio, la famosa volta in cui Bruno Vespa pose questa foto in copertina alla sua trasmissione di Porta a Porta, dove c'era questo povero fascista fucilato da quattro partigiani jugoslavi. Peccato che la foto fosse invertita, cioè la persona fucilata era uno jugoslavo
e
i quattro che fucilavano erano fascisti. Dei fascisti. Comunque, beh, al di là di questo, che sono cose di cui abbiamo già parlato, insomma, delle foibe e di tutte le menzogne che ci girano dietro, abbiamo avuto ampio modo,
ma
di
noi
discutere.
Non la smetteremo mai.
Quello che ci tenevamo a dire era rilanciare questo appuntamento di domani dalle 14 in Piazza Portello,
che è comunque importantissimo, giustamente, come
al di là poi dell'iniziativa in sé, che verrà, che è stata bloccata, almeno quanto dicono. Comunque i fascisti lì domani ci saranno, i fascisti per strada comunque noi non li vogliamo,
esatto.
Quindi mi sembra già solo questo un buon motivo per partecipare, è un buon motivo per invitare anche voi che ci state ascoltando a partecipare domani, se potete,
esatto,
ore 14, Piazza Portello, ribadiamo per chi ci sta ascoltando. Detto questo, partiamo con lo scopo, sì, sociale della nostra trasmissione, che è letture partigiane. Cosa leggiamo questa sera?
Marco Rovelli, Eravamo come voi.
Va bene.
Storie di ragazzi che scelsero di resistere, come in questo momento, prima di iniziare, stanno resistendo i lavoratori del gruppo Troni in Veneto, comunque Italia, che ormai sono a rischio licenziamento grazie comunque al sistema capitalista, dove il pesce grande mangia quello piccolo, in questo caso parliamo di Amazon, che sta divorando appunto tutti i negozi, comunque sta facendo cadere in base allo sfruttamento del suo potenziale. Quindi però queste cose qua non le titolano su due paginoni, ma dedicano il solito trafiletto con scarno commento del sindaco del paese, in questo caso con Selva, in quel di Padova, comune del Padovano, dove appunto questi lavoratori si sono trovati le serrande chiuse, perché appunto il capitalismo non guarda in faccia niente a nessuno, ma solo il suo profitto.
Prima di partire con Rovelli, però, aprirei una parentesi su questo, perché secondo me c'è un fatto un po' emblematico da sottolineare. Farebbe ridere se non si stesse parlando di posti di lavoro persi, non tanto perché abbiamo il feticcio del lavoro, ma perché in questo sistema uno senza lavoro non mangia.
No, assolutamente.
Quindi si sta parlando di posti di lavoro persi, quindi non c'è niente da ridere, ma pensate che quelli di MediaWorld, di Troni, ma in generale tutta la grande distribuzione, era quella che fino a, ma neanche troppi, fino a 5-6 anni fa, continuava a dire: ma basta dire che la grande distribuzione distrugge il piccolo commercio locale, la piccola attività, esatto, commerciale. Commercio, in realtà, la grande distribuzione stimola il commercio, stimola il consumo, stimola la richiesta di posti di lavoro e quindi rilancia l'economia. Un'economia che deve essere un'economia al passo con i tempi e quindi un'economia che deve essere globale. E la grande distribuzione è la esemplificazione della distribuzione globale. Adesso che hanno trovato il pesce più grande di loro, cioè Amazon, che risparmia pure sui punti vendita, sfrutta in maniera indecorosa i propri lavoratori, anche peggio degli altri, quindi riesce a garantire tempi
di consegna, prezzi assolutamente più bassi, perché prezzi, comunque non ha negozio,
esatto, e prezzi che non sono raggiungibili da chi deve gestire, anche sebbene nei termini della grande distribuzione deve gestire un'attività commerciale. Adesso gli stessi signori che dicevano ma no, ma il mercato globale, ma figurati, adesso sono lì a chiedere maggiore controllo dei paletti sull'e-commerce, una protezione del mercato interno, ora che quando gli faceva comodo il mercato globale andava bene, adesso che però
si sta rivoltando contro,
perché come dicevi tu prima, pesce grande mangia pesce piccolo, e da questo non si sfugge finché si rimane in questo sistema economico. Adesso allora invocano quello, esatto, che fino a 7-8 anni fa dicevano che era una cosa anacronistica, che non era più al passo coi tempi, che necessitava di essere superata. Adesso, ecco, che l'abbiamo superata, però vogliono tornare indietro, perché sennò loro sono i primi a rimanere schiacciati dagli ingranaggi della globalizzazione.
Esatto, la faccia della globalizzazione.
E poi il bello è che in tutto questo comunque il prezzo più grande lo pagano quelli che hanno perso il lavoro, sono stati ridotti alla fame 15 anni fa, e quelli che sono ridotti la fame al giorno d'oggi.
Esatto, quindi noi appunto per quello leggiamo la storia di resistenza, che appunto si chiama proprio resistenza dal fatto che si chiama resistere a una cosa, a un regime, a una dittatura, e specialmente a un sistema come quello capitalista, che a noi proprio non piace. Quindi da Marco Rovelli, eravamo come voi, storie di ragazzi che scelsero di resistere. La banda del gatto. La Val d'Osso è una valle molto lunga che segue il corso del fiume Toce. Ai lati si apre una serie di valli laterali, come la Val di Getto o la Valle Antrona. Un rostro di cime rocciose si stende a segnare il confine, così è dalle parti del Devero, antico alpeggio che ha una conca verde tra una corona di montagne, una meraviglia attraverso la quale cercarono salvezza quei partigiani in fuga dopo la caduta della Repubblica, cercando di svalicare in Svizzera attraverso il Passo della Rossa, così come altri cercarono la fuga passando la Val Formazza. Dopo che quella libera repubblica era caduta in mano ai tedeschi e fascisti, i partigiani dovettero fuggire in molte direzioni, inoltrandosi in quel groviglio di monti, fuggendo verso tutti i punti cardinali a nord verso la Svizzera, a est verso le montagne del Verbano, a sud-ovest verso la Valsesia. Non fu l'unica repubblica partigiana, ma anche per la conformazione geografica della valle, per i caratteri particolari della sua popolazione e per la presenza di genti di diverse provenienze, i 40 giorni dell'Ossola furono, oltre che un'esperienza di libertà straordinaria, un crogiolo unico di storie che si incrociavano. La repubblica finisce dalle parti di Mergozzo. Verbania è rimasta in mano a fascisti e tedeschi. Verbania sta sulla sponda ovest del Lago Maggiore, che è la sponda grassa, a fronte della sponda magra. In tempo di pace ci sono 16.000 operai e la chiamano la Manchester del Lago Maggiore, la Montefibre e la Montecatini, industrie meccaniche come la Buzzi e tanti cappellifici come l'Albertini, che fa anche cappelli di alpino, perché nella città c'è la sede del battaglione Intra. E dagli alpini il giovane Rialdo Catenazzi comincia a sentire le prime parole contro il regime. Quando escono dalla caserma vanno nell'osteria a completare il magro rancio e molti di loro, reclutati nella zona di Varese, vanno a mangiare e a bere la pensione di un varesotto come loro, il papà di Arialdo. Il malcontento degli alpini è moneta corrente, già da prima della guerra, quando si sente la pressione dei tedeschi, perché anche l'Italia partecipa al conflitto. Andiamo incontro a dei rischi, qui siamo impreparati, abbiamo ancora il fucile modello 91 della prima guerra mondiale, poche armi automatiche. E quanto rimane impressionato Arialdo quando, dopo l'entrata in guerra, vede gli alpini partire a piedi verso Fondo Toce per prendere il treno, le tradotte come nella prima guerra mondiale. Si crepa dunque il sipario quando si comincia a vedere la distanza tra racconto e la realtà. Arialdo va a scuola, perito industriale indirizzo chimico, da quando ha 15 anni, che è il 41, fa parte di una di quelle bande di quartiere come i ragazzi della via Paal. La sua è la banda di via San Vittore, una trentina di ragazzi di tutte le età, Arialdo è tra i più grandi. Si fa sassate con le bande di altre strade lungo il fiume, dove ci sono le capanne di legno che fanno da fortino e che vanno conquistate alle altre bande. Sotto l'ospedale uno di loro ritaglia dei sentieri in mezzo agli arbusti, ci fa un nascondiglio segreto e ci costruisce un'altra capanna, che è una casamatta per la guerra. Poi ci sono le prove di iniziazione, scalare la parete di un'abitazione per entrare in una casa dalla finestra, per esempio. Cosa che peraltro Arialdo fa regolarmente per entrare in casa sua di nascosto, visto che un ragazzino come lui non può avere le chiavi di casa. Continuerà a non avere le chiavi, a entrare in casa dalla finestra anche quando avrà smesso di giocare alla guerra tra bande e cominciato a giocare alla guerra vera. E del resto, anche adesso che racconta, di tanto se la ride sghignando proprio come un boccia di strada che l'ha fatta grossa. Arialdo passa adesso un ragazzo da via Paal, adesso lunga pista quasi inavvertitamente, stessa soluzione di incontinuità. Sono quelle sassate sul fiume, le salite sulle pareti, gli allenamenti alla palestra della Gilla, Gioventù Italiana del Littorio, il suo addestramento alla lotta partigiana. All'inizio ci sono delle intemperanze contro il fascismo, il sabato fascista andare alla Gilla a fare le marce è un obbligo che fa strepitare Arialdo e i suoi amici, che invece hanno voglia di andare a fare sassate sul fiume. Credere, obbedire e combattere, una parola sola, comincia a essere un suono nemico. E quindi... E quindi a un certo punto cominciavano a scalpitare un pochettino, ecco. Che poi Arialdo è diventato anche bravo a smontare e rimontare il fucile con gli occhi bendati, come gli insegnano a fare, e anche questo è un allenamento che poi gli tornerà utile. Poi ci sono le piccole angherie quotidiane che rimescono il sangue. Qualche volta li vedi in giro con il loro gagliardetto con la testa di mordo, tutti balzanzosi. Chi non scatta sull'attente e non saluta romanamente viene romanamente pestato. Arialdo deve tapparsi la bocca quando una volta vede che pestano un cieco di guerra. E di questo si parla con gli amici della banda, tutti insofferenti alla disciplina fascista. Uno di loro, Gianni Maierna, è figlio di un antifascista che a suo tempo le ha prese dagli squadristi, suo zio è un fuoriuscito in Francia. Ma anche lui è un ragazzino, non ha ricevuto nessuna particolare educazione antifascista. Di sicuro però una certa aria l'ha respirata. Ecco, quelle chiacchiere tra boccia, tra ragazzini, saranno il carburante delle loro azioni gappiste. Noi eravamo contro il fascismo, non avevamo un'idea politica, eravamo nati nel fascismo. Quindi l'unica cosa che sapevamo è che c'era la canzone «Fascisti e comunisti giocano a scopone, vinsero i fascisti con l'asso di bastone». Sentivamo di essere contro il fascismo perché non ci piaceva quella regimentazione e non ci piacevano le bugie che avevamo capito, ci raccontavano. Ma non sapevamo niente assolutamente. E cosa volevi sapere? I libri erano tutti fatti del fascismo. Come non come dopo la liberazione, che poi abbiamo visto tutti quei libri americani che siamo precipitati a leggerli. Steinbeck, Cronin, libri che ci hanno aperto una visuale che prima non avevamo. Arialdo è uscito dopo il 25 luglio. Il primo nucleo del GAP di Verbania lo formano quattro studenti dell'Istituto Cobianchi, di indirizzi diversi. Ari il chimico, Gianni il disegnatore meccanico, Gastone il perito meccanico, Franco il perito elettrotecnico. Il nemico adesso non sono più le bande di altri quartieri, ma i fascisti. Arialdo e Gianni decidono di entrare di nascosto nei locali della GIL, dove sanno che ci sono 30 fucili. È notte, conoscono la porta che si può forzare, entrano con facilità, ma trovano un solo fucile, eppure col calcio rotto. Non importa, la prima azione è stata fatta. Gianni, con le armi ancora più bravo di Arialdo, taglia il calcio corto, il calcio rotto e ci mette un passante che adesso il fucile sembra un'automatica, una machine pistol, e invece era un fucile che aveva fatto la guerra di Libia. Di lì in avanti è un continuo. La seconda volta si torna alla GIL, si porta via il ciclostile e si fanno dei manifestini, che poi di notte si vanno ad attaccare in giro per la città. Si scrivono testi rudimentali contro il fascismo, si punta il dito contro i fascisti del paese e anche contro le ragazze che vanno con loro. Qualche sera la si passa a casa di Gastone, che è il più grande dei quattro. Lui è stato sotto le armi, l'8 settembre è tornato a casa. Suo padre, dottor Chiappa, sarà membro del CLN, lo sentono dire. Ma questi manifesti in giro per la città, chissà chi li mette, non abbiamo idea, dovremmo trovarli. Non sa il dottor Chiappa che quei misteriosi ciclostilatori ce li ha in casa. Il 12 settembre arrivano i tedeschi a Verbania e i boccia gappisti li accolgono con una piccola intifada. Al vecchio imbarcadero di Intra i tedeschi hanno piazzato una mitragliatrice, c'è un presidio. I boccia dall'angolo della strada, che sbuca sulla riva del lago, lanciano dei sassi verso il presidio, proprio come prima li lanciavano sul fiume e scappano via. Poi con i bastoni battono delle saracinesche, gridano. Sono i loro mezzi incoscienti per far terra bruciata intorno ai tedeschi, per fargli sentire che nessuno qui li vuole. Eh sì, era roba da ragazzi, roba da matti, ne facevamo di tutti i colori, dice Arialdo, e ride con quella risata adolescente che gli è rimasta, quella risata di chissà che l'ha fatta grossa. Il primo disarmo lo fanno il 27 ottobre. Adesso i disarmati tra i primi nuovi arruolati della RSI, i repubblichini, erano andati alla casa di correzione a convincere i barabitte ad arruolarsi lì dentro, là li pestavano. C'era poco da mangiare e i fascisti gli offrivano tre pasti al giorno e la condizione di uomini liberi, naturalmente molti avevano accettato. Ma era gente senza esperienza che non conosceva la città. Il primo lo prende in una strada buia come erano le strade di notte, con l'oscuramento. Gli arrivano alle spalle silenziosamente, gli puntano alla schiena una forbice elettricista, alza le mani, gli sfilano il fucile e via, conoscono tutti i buchi di Intra. Escono da un portone e entrano in un altro, prendono per i tetti, chi li può fermare? Era tutto facile per noi, peccato che quel fucile non avesse il caricatore. Una sera Gastone confida al padre di essere lui con i suoi amici l'autore di questi manifesti. Il padre si spaventa, ma se non se ne sente di vietare al figlio quella scelta di libertà. Prende atto che ha deciso di entrare nell'età adulta, gli consegna la sua pistola di ufficiale della Grande Guerra e sarà con quella che ci si avventura a fare le prime azioni di disarmo dei fascisti. Quella casa sarà il luogo fisso di ritrovo della banda anche dopo che Gas andrà in montagna, un luogo dove far parola delle azioni, dove poter raccontare, riflettere e scherzarci sopra. I genitori di Arialdo invece continuano a non saper nulla, Arialdo continua ad avere le chiavi di casa e entrare dalla finestra. La banda è ufficialmente il primo gruppo di azione partigiana di Verbania e Gianni a prendere i contatti col CLN. Quando quelli del CLN ci domandano di che partito siete, partito, sì, siete il partito comunista, socialista, democristiano, d'azione. È la prima volta che Arialdo li sente nominare, noi siamo per la libertà d'Italia. Mettono in piedi Radio Intra Libera, dagli scantinati la casa di Franco, l'elettrotecnico. Tutti i giorni un bollettino in cui si rileggono le notizie del regime e se ne fa satira. E poi Franco suona la fisarmonica, marcette, canzonette come quelle dell'Etruriescano, molte canzoni di montagna e della prima guerra mondiale imparate dagli alpini e la trattoria del papà di Arialdo. Spunta l'alba, comincia il fuoco e l'artiglieria. Monte Nero, che poi montagna, quella canzone degli alpini sarà come tante altre canzoni degli alpini fatta proprio dei partigiani e diventerà sorge l'alba del 16 giugno, comincia il fuoco dell'artiglieria e la Battisti che è sulla via Monte Zeda da conquistare. È una radio piccola, ma per i fascisti è intollerabile. Mandano una squadra speciale da Torino con un radiogoniometro e riescono a individuare il luogo. Irrompono in casa di Franco, non trovano niente, che l'apparecchiatura è ben occultata nel sottotetto da un pannello di legno che sembra un controsoffitto, ma immaginano. Tanto più che Franco ha un precedente, una cartolina mandata a fine luglio a un amico, piena di ingiurie al fascismo, intercettata dalla sorella di questo amico, che lei era l'amante del capo della Brigata Nera. Così lo obbliga ad andare alla casa del fascio, il Franco, e lì lo pestano per bene. E gli dicono, adesso tu ti regoli nella Monte Rosa, altrimenti te ne diamo ancora e chiudiamo il negozio dei tuoi. Così Franco è costretto ad arruolarsi. Poi viene il giorno che alla casa del fascio arriva un carico di armi e Gianni è venuto a sapere. Armati solo di quella vecchia pistola si scende sul lungo lago, un colpo di fortuna. La guardia fascista andrà a cenare in caserma. Arialdo e Gastone fanno il palo, Gianni e Franco si avvicinano al portone col grimaldello e come se fossero dei professionisti dello scasso. Il portone cede in pochi secondi. Via dentro, Arialdo resta di guardia al posto delle barche, armato di un bastone. Gastone entra e si ferma sulla soglia. «Cosa fate?» gridano dalla finestra. «La conosco, è la moglie di un fascista». Gastone estrae la pistola di famiglia. «Se vai dentro telefoni, veniamo su e spariamo a te e tuo figlio, non ti muovere». La donna obbedisce sotto tiro. Al piano di sopra, intanto, Gianni e Franco prendono il fucile e li portano al piano terra, pronti alla fuga. 12. 3 a testa, il di più non è possibile portarne, gli altri allora li smonta e Arialdo provvede a buttarli nel lago. Tocca andare adesso, ma prima si prende un telo, lo si riempie di bombe a mano, cinturoni pieni di munizioni, una lattina di solvente e si accende il telo. Si scappa di corsa. No, c'è ancora il tempo di mettere nella ghiaia della serratura, così quando i fascisti arriveranno perderanno tempo prezioso ad aprire la porta. E adesso sì, via verso il fiume a nascondere 12 fucili, benedetti e un capanno. Poi, come niente fosse, si torna giù verso il lago per vedere dell'effetto che fa la casa che brucia. Stasera minestrone, carote e patate, la parola d'ordine, a stasera si va per un disarmo. I fucili li si dà poi alla signora Francioni, quella della panetteria in via San Vittore, che li ha visti in banda per tanti anni. Lei nel pomeriggio prende la carrozzella col suo bimbo di pochi mesi e va verso Giffa, fuori da Verbania, verso i monti. Arriva all'appuntamento con un partigiano, tira fuori dal piano nascosto sotto la carrozzella i fucili, li consegna al partigiano, torna in panetteria. Intanto si continua ad andare a scuola, dove il primo giorno dell'anno scolastico gli studenti sono stati accolti da un grande scritto sul muro di fronte a scuola. Studenti, non siate il fieno dell'asino di Predappio. Indovina chi è stato. Ah, per farli entrare hanno dovuto chiamare un fabbro, che il portone è stato serrato da una pesante catena con l'occhetto. Complimenti per questa frase, perché un po' ridere ci fa.
Sì.
Non siate il fieno dell'asino di Predappio. Con questa veramente bella frase ci concediamo uno stacco musicale. rieccoci qua dopo lo stacco musicale, dopo aver riso un po' di quella frase veramente bella.
Non siate il fieno.
Fino di quell'asino di Predappio.
Sì. È una frase che ci piace.
Sì, però. Assolutamente, devo dire di sì. Ci ha fatto ridere.
Ci ha fatto ridere. In realtà, appunto, c'è poco da ridere perché il fascismo, come dicevamo prima, non è stato sicuramente debellato in toto, perché finché rimarrà il capitalismo, il fascismo rimarrà sempre una papabile alternativa quando la democrazia non riesce più a garantire alla classe padronale di
poter fare i loro porci comodi,
i loro interessi, insomma. Quindi, in caso, il gettone più violento di imposizione forzata è sempre
lo squadrismo fascista.
Vabbè, continuiamo con la lettura, che per chi si fosse collegato solo adesso è del libro di Marco Rovelli, Eravamo come voi.
La banda poi comincia a disgregarsi. Già Franco si è dovuto arruolare nella Monterosa, adesso è gas ad andarsene. Lui il militare l'ha già fatto, volontario nell'aviazione, che aveva sempre avuto il pallino di fare l'aviatore fin da piccolo. Tornato a casa dopo l'8 settembre lo richiamano. I carabinieri vanno ogni giorno a casa a cercarlo. Così decide di andare in montagna con i partigiani di Beltrami, uno dei comandanti mitici dell'Ossola. Quando Beltrami viene ucciso nella battaglia di Megolo, la formazione prende il suo nome, Divisione Alpina Beltrami. A febbraio, durante una marcia, gas cade in una pozza d'acqua gelata e siamo a 2000 metri. Si prende una broncopolmonite nella baita dove stanno nascosti e non è possibile curarlo. Suo padre lavora all'ospedale militare, fanno i documenti falsi e lo ricoverano lì. Padre e figlio dovranno fingere di non conoscersi per non essere scoperti. Poi torna Franco dopo 6 mesi in Germania e ottiene il congedo dalla Monterosa grazie al dottor Chiappa, che gli dà una lastra ai polmoni di un malato di TBC. Così finalmente può rientrare nella banda. A giugno, proprio nei giorni in cui i tedeschi fanno un grande rastrellamento, arriva a quelli del primo semestre della classe del 26 l'invito a presentarsi alle scuole femminili per l'esame dei documenti. Non è la coscrizione della leva, ma chi lo sa cosa può accadere. Si va o non si va? Arialdo arriva davanti alla scuola incerto se entrare oppure no, cercando di capire i movimenti. C'è qualcuno che esce, forse davvero si limita a controllare i documenti. Mica sa che quelli che escono sono quelli che lavorano in una ditta militarizzata e che gli altri li tengono dentro. Al secondo piano, mentre Rialdo e molti altri continuano a osservare senza entrare, discutendo in capannelli, arriva un plotone di tedeschi con le mitragliatrici. Andate dentro, di fronte alla mitragliatrice non si può titubare. A Rialdo è dentro adesso, ma sente che qualcosa non va. Abituato alla perlustrazione degli anfratti, coperto dalla folla del suo vociare, va in fondo al corridoio della scuola, entra nei bagni, guarda giù dalla finestra. Sotto in cortile ci sono 5 camion di tedeschi e un soldato che scrive una lettera seduto sul cassone di uno di quei camion. Qui occorre l'arte del boccia di banda, estrae dalla tasca una lametta che porta sempre con sé, taglia il cordame delle tapparelle e ne fa una corda che possa resistere a una discesa dalla finestra. Adesso bisogna che quel tedesco se ne vada, passa un'ora e niente, la lettera più lunga del mondo. E doveva scriverla proprio adesso, poi finalmente la ripiega, se la mette in tasca del cappotto e se ne andrà adesso, invece no, resta sul cassone, si appoggia allo schienale e si addormenta. Arialdo decide di tentare lo stesso, l'unica via di fuga. Salta sul davanzale, si lascia scivolare fino a un aggetto del muro e di lì un balzo, sorretto dalla corda. Davvero un balzo di ghepardo in pieno silenzio. Anche grazie alle scarpe da ginnastica che Arialdo ha sempre i piedi. Per scappare mica si possono portare gli zoccoli come fanno tutti. Un altro balzo sull'albero, tra i rami e via, e saltare oltre il filo spinato al muro della scuola. Un pratone, Arialdo corre che questi saranno i suoi campionati mondiali e di lì li vince. Arriva alla fine del pratone in un solo fiato, al capannone della fabbrica di cartotecnica Fumagalli. Gli operai lo hanno visto a distanza e facevano il tifo per lui. Alza le mani e gli dicono che non è stavolta un segno di resa, ma di vittoria. Lui le alza e lo tirano su da un finestrone del capannone, lì in salvo. Dalla scuola sono scappati una quindicina di ragazzi, grazie alla corda di Arialdo, ma dentro ne sono rimasti un centinaio, che saranno portati a lavoro coatto in Germania, dove mangiare poco o niente, un pasto al giorno, sbobbo immangiabile e bastonate, così fino alla fine della guerra, che qualcuno non tornerà, crepato di stenti, oppure sotto i bombardamenti. E invece Arialdo è salvo, ma solo per adesso. Suo padre gli procura un lavoro alla Matteucci, una ditta di Porretta, sfollata a Verbania, dentro un vecchio cotonificio, trasferiti tutti gli impianti, fanno ingranaggi per i sottomarini tedeschi. Arialdo va per presentarsi alla portineria della fabbrica, gli dicono, l'ha detto, alle assunzioni non c'è, torna domani. Arialdo esce per tornare a casa, e proprio vicino a casa in via San Vittore, alt, mani in alto, battere le mani e girarsi lentamente, era un vecchio milite fascista. Documenti, Arialdo sfila lentamente il documento, ma dentro chi ci aveva più pensato, dentro era rimasto un biglietto che aveva scritto nella scuola prima di riuscire a scappare, lo voleva dare alla sorella di Gianni, che aveva visto lì dentro. Gianni, sono qua prigioniero dei tedeschi, vieni col trabacco che voglio provare a scappare. Il trabacco era il fucile in codice. Il fascista capisce e gli punta addosso il suo fucile. andiamo lì vicino, c'è un'osteria, entrano dentro, c'è un altro fascista, è bravo ragazzo, gli arriva un pugno dritto in faccia che gli spacca il naso, e quello è il segno della guerra che Rialdo si porterà sempre dietro, se ne ricorda sempre guardandosi allo specchio, ma mica ne basta uno di pugni, chissà quanti, il volto è tutto rosso di sangue. Lo stesso la signora Allegri, che ha pure il figlio partigiano, sgrida, sviene con tutto il sangue addosso, i fascisti lo portano a casa in ostensione. La famiglia Sappia, poi Battello e Treno a Novara, la garella del castello. 13 persone in una cella stretta, si dorme per terra, un pasto al giorno, un mestolo di brodaglia e due panini senza sale. Un bugliolo nell'angolo della stanza per tutti e non si respira dalla puzza. 2 ore d'aria al giorno, passa un prete avanti alla cella, vede quel ragazzino, non gli chiede nulla, perché in galera non bisogna chiedere nulla. Torna con una cioccolata Antares, quella che fanno all'Anestrè di Intra. Tutta ovetta è un sottile strato di cioccolato e passerà tutti i giorni con il cioccolato Antares. E così qualcosa Rialdo riesce a mangiare, grazie a quel prete, grazie a un capitano degli Alpini che ha il diritto di ricevere il rancio da fuori e lo distribuisce ai compagni. Dura solo 10 giorni il carcere di Rialdo, che a scuola pareva proprio un bravo boccia. È una sua professoressa con il fidanzato fascista che intercede per lui. È un bravo ragazzo, non può essere un ribelle, lo rilasciano. Torna a Intra il 6 luglio del 44 e compie 18 anni, più bel compleanno della vita. Si intende che quando Rialdo torna in fabbrica a lavorare, si mette a sabotare gli ingranaggi dei sottomarini. Gas è intanto all'ospedale, quando guarisce definitivamente è l'ora di tornare in montagna, e Rialdo si aggrega a lui, sempre rigorosamente il segreto della famiglia, la loro formazione da Cesare Battisti e il comandante Arca. È lui che li ha voluti con sé dopo aver saputo dell'esistenza di quei boccia che avevano fatto un gap a Verbania. Nella Battisti politicamente c'è un po' di tutto, tanto è vero che una canzone che sente cantare spesso è la Guardia Rossa, ma poi tutti insieme al Monte Zeda da conquistare. A scuola a Rialdo lo chiamano il gatto, dovrebbe essere questo punto a questo punto essere chiaro il motivo. Quando vede che tra i partigiani c'è uno che si chiama il topo, allora va da sé che il suo nome di battaglia sarà Gatto. Il 14 agosto i fascisti prendono Gianni e suo padre, qui i rossi devono essere puliti come si deve, lo legano al padre, lo prendono a scudisciate, la schiena dei solchi profondi, Gianni è lì, deve guardare, ridi, gli dicono, ridi. Poi arriva la Repubblica, nelle valli laterali Garibaldiano ha fatto continui assalti, i tedeschi pensano che siano migliaia ben armati, invece sono centinaia e male armati, è come vincere al poker la presa di Domodossola. I partigiani bleffano e vincono, giocano 800 tedeschi e fascisti armati fino ai denti e li fanno cadere nella rete. La Valtoce parte da Rumianca, la Valdossola di Soperti da Premosello, circondano Piedi Mulera dove il partigiano Smith è messo di guardia e viene catturato dai fascisti. Lo portano in piazza, lo legano al furgone e il furgone parte con lui dietro legato, che dopo pochi metri cade e il furgone lo trascina per tutto il paese e poi viene lasciato nella polvere, nel sangue, come lezione per i ribelli. Ma alla sera si ritirano. I fascisti passano sul versante sinistro della valle, all'altezza di Vogogna. Vengono bloccati dal mitragliatore di Superti, appostato nei boschi sopra il ponte. Di lì non si passa e quella volta i partigiani non risparmiano nessuno. Pietale è morta dopo il partigiano Smith. Arriva la notizia a Domodossola, i tedeschi chiedono di trattare, verranno accompagnati a Bergozzo, che da quel momento sarà il confine della Repubblica dell'Ossa per 40 giorni di libertà. Il 2 settembre Rialdo era in Val Cannobina, ha preso parte alla battaglia del Monte Marona per prendere Cannero in modo da isolare Cannobio. La 20 mm a Piancassone sopra Cannero fa il suo dovere. 40 giorni di speranza, un governo libero, la bandiera tricolore dei 3 colori partigiani, il rosso dei Garibaldini, l'azzurro della Valtoccia e il verde della Valdossola, la prima donna ministro della storia d'Italia, Gisella Florianini. Poi la riconquista di tedeschi e fascisti è inevitabile, anche perché degli aiuti promessi agli alleati se ne vedono ben pochi. Il fronte di guerra dell'Ossola non era per il momento rilevante. E allora l'esodo, una fuga di massa. Rialdo con 43 compagni, per 5 giorni senza mangiare, nascosti in un avvallamento del terreno che sei talmente debole che quando arriva un branco di pecore e provi a circondarle, quelle scappano tutte, e quando di grazia ne catturi una e una baita la cuoce in un pentolone, poi riesce a scappare. 44 in fila per 4, insomma in 4 squadre a distanza di un quarto d'ora l'una dall'altra, e arriva a 2000 metri, fuggendo verso est che le vie per la Svizzera sono bloccate, e scoscia tempesta, e a Trarego arrivano i fascisti e le mitraglie, e loro si ritirano. E poi nel nebbione vedi 300 tedeschi che arrivano, allora via di nuovo via, disponendo mitraglie ad ogni curva, salendo lo stradone, al ponte delle streghe senti gridare «partigiani, partigiani!» e a gridare sono uomini col fazzoletto rosso al collo. Siamo scappati dal rastrellamento, e allora qualcuno dei fazzoletti verdi sale verso di loro e si prendono in cambio una mitragliata, che erano tedeschi quelli, e che allora qualcuno si nasconde sotto il ponte e li prendono. Rialdo riesce a scappare indietro insieme ai suoi, sempre sotto l'acqua, martoriati dal grasso di pecora nello stomaco, con le scarpe di tela ai piedi, ed è notte, e poi aurora, è un'altra sversata dal cielo, un ciar d'acqua, come dicono in Ossola. E su e giù per i sentieri fino a Scareno ed è ancora notte, e lì nel sottotetto di una baita cadente c'è un'infermeria, lì finalmente ci si spoglia un minestrone caldo, ci si decomprime, ma dopo mezz'ora ratatata, Beritto o Lu, il grido dei pastori per chiamare le pecore. Qui adesso invece si comunica l'arrivo dei tedeschi, che li vedi dal sottotetto passare, li conti perfino, sono in 101 tedeschi, con quei mantelloni caldi e quei bei stivaletti di cuoio, che te sei invece ancora lì con le tue scarpe di tela. Il silenzio stavolta è assoluto e loro sono già andati, e forse adesso siamo salvi. Sì, Arialdo è salvo. E tutti la mattina dopo sciamano via. Arialdo arriva a Verbania con una bombana in tasca che non si sa mai. C'è la villa di amici di famiglia, suona, viene ad aprire la mamma di Gloria. Chi è? Sono Arialdo. Ma non sei morto, signore? Mi hanno detto che eri morto. No, sono ben vivo, ancorché un po' acciaccato. Tanto che lo portano a casa il dottore, mancanza di vitamine, tutti i giorni 2 chili di carote. Ma per il resto nulla, nemmeno un raffreddore. E quando si sta meglio, viene nascosto in una baita nelle fienile, finché arriva l'ordine, ci si riforma. E allora su di nuovo in montagna, in quel freddissimo inverno in cui si gelano anche le castagne. Ma poco dopo si scende di nuovo al piano, a Verbania, di nuovo il gruppo di azione partigiana, ancora azione di sabotaggio e di disarmo. Da settembre ormai Gas era con la volante cucciolo di Nino Chiovini, una squadra di partigiani forti e veloci per fare spostamenti rapidi ogni giorno. Il 24 febbraio una squadra di 9 e Gas è tra di loro. È inviata in Val Cannobina, pare che c'è stato un attacco di fascisti in una postazione. Si fermano in un alpeggio sopra Trarego. Qualcuno informa i militi fascisti di Cannobio della Val Vigezzo agli ordini del Maggior Martinez, del capitano Nisi, che mandano in zona tutte le forze disponibili. Caccia all'uomo. Li trovano nascosti in una conca. A sera, solo 2 riescono a scappare. In cambio vengono uccisi 2 paesani, su quei 9 cadaveri, 348 ferite di colpi di arma da fuoco e da taglio, sarà il padre di Gas, il dottore, a contarle, il viso sfregiato, la bocca mutilata e riempita di ricci, il cuore esposto, i genitali tagliati, e poi quei militi a vantarsi nell'osteria di Oggiogno. Non ci dovrà essere nessun funerale per loro, pena l'incendio del paese, ma tutti andranno ugualmente al cimitero per rendergli omaggio. A guerra finita Nisi scomparirà, Martinez verrà condannato a morte, pena mai eseguita, e uscirà di galera dopo pochi anni. Arialdo torna in montagna il 20 aprile per poi scendere con tutti i partigiani per le aree Verbania. Prima l'attacco del 21, poi quello definitivo del 23, è finita. Dopo la guerra Arialdo ha fatto il segretario dell'Ampi, poi il sindacalista del CGL, poi è entrato in fabbrica. Poi non mi sono più iscritto a partiti, sono sempre stato di sinistra, ma mica sono di quelli che cambiano sempre partito. Ormai adesso siamo alla fine, ho 88 anni, uno non si aspettava la situazione di oggi, del resto 2 mesi dopo la liberazione. Avevamo già visto che le cose cambiando, i padroni del vapore erano sempre gli stessi, quelli che avevano i soldi e ci voleva più onestà nella gente. Nonostante la delusione, Arialdo non ha mai sopraggiunto il disincanto, non ha mai smesso di essere presente, di impegnarsi, di sostenere chi lotta per un mondo nuovo, perché un nuovo inizio può sempre venire, e lui non ha mai smesso di iniziare.
E con queste belle parole, veramente molto belle,
sì,
parole.
Molto, appunto, molto calorose.
Chiudiamo con la lettura per questa settimana, riprenderemo senz'altro la settimana prossima questo libro. Intanto una canzone e poi vi diciamo che ne sarà di voi per questo fine settimana.
Giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro, curro, aglio. Sino scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, sino un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora chi sto momento e tu li ha supera. Cado piaccio dalla mia in un momento roccupa. Curro, curro, guaglio. Una vida.
vita intera, come sbirri di frontiere in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte. Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, io. Forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sone, forse un licenziamento in tronco roba drone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Tanta mazzata pigliate, una buona l'ammarata, è nata,
nada,
centro sociale occupato, mogo cazzo c'è cacciata, è nata,
nada,
centro sociale occupato, mogo cazzo c'è cacciata. Popolare non è buona,
perché
contro culturale magari,
perché
rompo cazzo a troppa gente, sì ma allora
perché
tu ma vuoi rompere cazzo e no pure a te, ma se non sta nervature o staccio buono,
perché
mi sono rotto cazzo pure sulle tavare, figurami se senti che ti narisce a me, stronzate 40 anni potere,
perché
la gente te ne fa messa fa stronzate, tu ma manno celerina ma sgomberà a me, ma non basta manganiello modo dico oi ne, perché non mi fai più male a giambara da care.
E torniamo in diretta con gli appuntamenti da qui a questa domenica, che sono numerosi. Come al solito ci prendiamo gli ultimi minuti di programma per consigliarvi un po' cosa
yes,
fare. Andiamo in ordine cronologico. Stasera Street Circus Generation dalle ore 20, quindi da un'ora fa, però l'invito è sempre valido.
Esatto.
Alla Marzola Occupata si va avanti fino a notte fonda, quindi avrete modo di trovare qualcosa di interessante, anche se ormai l'iniziativa è già partita da due ore. Un attimo di attenzione, la primavera è alle porte. Nella nostra città finalmente c'è qualcosa che vive e pulsa di energia vitale. Una sorta di parco divertimenti multicolorato dove artisti vertiginosi si esibiscono cullando i vostri intelletti in bolle di piacere e i vostri corpi in danze deliranti. Ci saranno appunto spettacoli pirotecnici, giocoleria, esibizioni di pittura dal vivo e musica con il fulcro psychedelic rock. Li abbiamo già avuti anche alla Tre Giorni di Radiazione.info di due anni fa.
Assolutamente.
Poi The Admirals che fanno reggae e poi gli Atomic Vibration che fanno reggae and roll, che non so cosa sia, però sarà bello, insomma, immagino. A seguire, presumo,
speriamo,
ci sarà il solito becerissimo DJ set, che però alle 2 di notte, quando sei bello carico, è sempre piacevole.
Assolutamente, ci sta.
Domani ovviamente rilanciamo ancora una volta dalle ore 14 in piazza Portello, anche se l'iniziativa dei fasci è stata...
Difatti vedo nella finestra aperta che sventola questa bandiera rossa.
Esatto,
che garrisce, con noi garrisce il vento,
garrisce la bandiera rossa, e questo ci fa piacere, e proprio per questo vi invitiamo domani dalle 2 a esserci in piazza Portello, perché i fascisti, al di là dell'iniziativa che è stata annullata, ci saranno, hanno lanciato una... conferenza stampa, comunque ci tengono a passare per le vittime di questa mancanza di libertà di espressione, e facciamo capire bene che non si tratta certo di un'imposizione dall'alto, anzi
noi non li vogliamo.
Noi non li vogliamo esatto. Punto. E questo va ribadito ogni
esatto.
volta.
Noi non li vogliamo.
Ogni volta si presti l'occasione a partire da domani.
No, li vogliamo in piazza del Loreto.
Esatto, lì ci piacciono. Quando lì, sono capovolti.
Esatto, lì ci piacciono sempre.
Ci piacciono molto. A seguire, al solito venerdì, qua all'Infospazio Chinatown, musica, convivialità, un bel aperitivo tutti insieme per sostenere questo posto che resiste da anni, nonostante sia stato posto sotto sequestro, nonostante le migliaia di tentativi di mettergli i bastoni tra le ruote, continua a promuovere attività nel quartiere cinese, continua a farlo vivere di iniziative, continua a mantenere una propria direzione politica che lo contraddistingue.
Assolutamente, non sapranno mai come vogliono loro.
Esatto,
noi non li vogliamo in ogni caso.
Tra l'altro ci lasciano anche un piccolo spazio, neanche troppo piccolo in realtà, per trasmettere, quindi anche per sostenere la radiazione, venite venerdì sera all'aperitivo e post aperitivo qua all'Infospazio Chinatown. Se magna pure, quindi se dovete cenare a un certo punto riusciamo a incastrare anche quello. Poi sabato, a partire dalle ore 2, c'è
un appuntamento importante.
Esatto, come sapete ormai quasi da un mese è aperta questa nuova palestra popolare che ha occupato uno degli spazi lasciati colpevolmente vuoti dall'INPS qua nel quartiere cinese.
Uno di tanti.
Esatto, ne ha creato una palestra popolare che dalla settimana prossima partirà con i vari corsi, sono veramente tanti, li potete trovare sulla pagina Facebook Palestra Popolare Chinatown, sono lì, ci sono tutti gli orari.
Ma per chi vuole...
Per presentare i vari corsi che partiranno, questo sabato dalle 2 appunto ci sarà tutto un pomeriggio di presentazione dei vari corsi, delle varie attività che si svolgeranno, a seguire un piccolo aperitivo anche per finanziare
esatto,
le
questa
spese,
attività che si spera comunque porterà una ventata.
Ma anche per stare tutti insieme.
Esatto, ma anche perché comunque un luogo contro il profitto, dove lo sport, anche quello ormai sta diventando... Non per tutti,
soprattutto in quartiere come questo,
esatto.
Dove chi non può permettersi, e qua sono tanti, di
stare
dietro al mercato privato, praticamente viene escluso da qualsiasi attività sociale. Se una volta erano quelle magari un po' più di cornice, adesso cominciano a essere l'istruzione, lo sport, la sanità,
comincia a essere tutto, per
comincia a essere tutto, esatto, in soldoni questo. Quindi venite, accorrete numerosi questo sabato a sostenere la palestra popolare Chinatown. Ci sentiamo di ribadire ancora una volta, io e Laiki, che siamo due sportivi naviganti,
esatto,
ci andiamo assolutamente, soprattutto all'aperitivo, poi se ci
esatto.
scappa magari facciamo anche qualche allenamento di straforo. Venite anche voi, non mancate. Questa trasmissione la trovate in podcast sul sito radiazione.info, così potete anche recuperare dei pezzi di libri che vi siete persi, e noi ci risentiamo mercoledì prossimo sempre alle 21 e sempre su radiazione.info.
E mi raccomando, non siate fieno, parlasino di predappi.
Esatto, vi salutiamo
e che sventoli
per bacco,
fischia il vento e ancora fischi, speriamo.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltello. guidano le stelle, sì sì.
Forte il cuore, il braccio nel colpire. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
Bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per batto, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto,